Qualcuno non lo sa, quell'uomo con i capelli bianchi che sta entrando dal fondo è un uomo che tra 3 anni ne compie 100. Ed è in pratica la sintesi della storia del paese di Oreno. La sintesi è tutta lì, nel nostro Mario Motta. Un applauso al Mario Motta, 97 anni, e ha già preparato, scusate, intanto che diciamo qualcosa, intanto che arrivano anche gli altri, ha già preparato una festa particolare a Oreno esattamente nel 2038. Ha detto che forse lui non sa se ci sarà, però la sta preparando, perché nel 2038, Mario, sta in piedi, che cosa sarà nel 2038? Uno che arriva a dire queste cose, potete ben capire che è la sintesi della storia del paese, perché davvero su 97 anni almeno 50 o 60 li ha passati nella segreteria parrocchiale, oltre che i lavori presso alcune industrie come la Gilera. Tutti si ricordano la Gilera, vero? Ecco. L'anima della Gilera era il Mario Motta, Visto? Bene, bene, bene. Qualche minuto ancora, poi cominciamo, perché io non vorrei dire molte cose, ma davvero i momenti importanti della mia vita. Ho chiesto a un amico di nome Agostino, che è amico a tutti i livelli, di essere qui con me, perché lui conosce molto bene i miei difetti, che è quello di quando comincio a parlare di non finirne più. E allora, bravo, ha detto uno dei difetti, poi sicuramente ce ne sono degli altri. E qualche momento ancora, poi iniziamo. L'incontro di questa di questo pomeriggio vuole essere un incontro proprio molto, molto concreto, cioè dare una spiegazione dei diversi momenti che sono raccolti in questo libro, Tappe e volti del cammino di un prete che ringrazia le persone incontrate negli ultimi 50 anni. E davvero c'è da ringraziare molto. Volevo aspettare il Don Marco, ma non vedo, magari sarà impegnato. Uno prova a vedere se è possibile. Sì, provi ad andare a vedere. Se c'è, noi cominciamo. Ah, bravo! Eccolo! Se qualcuno non avesse i libri, li chieda a Don Marco. Eccolo! Qualcuno è sul tavolo e qualcuno lo sta distribuendo ancora lui. Benissimo.
Per iniziare questo pomeriggio, vi ricordate le parole che vi ho detto citando Papa Paolo VI, imparare a leggere la vita. Appunto, è una vita, potremmo dire, avventurosa quella di Don Silvano, perché è appunto dalla periferia di Milano quegli anni, mi riferisco a Sesto, poi Calabrito, poi il carcere, insomma, e poi vorrei dire un personaggio, nel senso dovunque va riempie, ecco. Tutte queste cose le ascoltiamo volentieri. A lui facciamo un augurio, ed è per questo che anche lui riceve un libro, Nell'arte lo stupore di una presenza. Suor Gloria, che conosciamo perché abbiamo ascoltato diverse volte, e attraverso l'arte fa appunto discorsi di fede. E l'augurio è che possa cogliere sempre, ogni giorno, sia quando fa grandi cose, quando ne fa di più nascoste e umili, perché appunto l'età avanza anche per Don Silvano, la presenza del Signore è quella che riempie la nostra vita. Grazie Don Silvano. Riprendo più, solo dire grazie, nel senso che la parrocchia ha offerto il pranzo a Don Silvano e a Don Andrea come segno appunto di affetto, di riconoscenza. Tutto quello che abbiamo raccolto, anche chi si è scusato che non era presente ma ci ha lasciato in parrocchia un'offerta, anche nei giorni seguenti, quelli che appunto prendendo il libretto lasceranno pur sempre un'offerta minima, invece è interamente appunto per Don Silvano, anche perché così Don Andrea ha voluto. Grazie.
Allora possiamo incominciare questo momento tra di noi con Don Silvano. Sono Agostino e mi onoro di essere amico di Don Silvano ormai da qualche anno. Voi lo conoscete molto più di me e quindi sapete che tipo di persona è. Sottolineo la parola persona, perché se Don Silvano può vantarsi di aver incontrato tante persone, lo può fare con orgoglio, perché lui è sempre stato autentico come persona, e quando uno è autentico come persona non può che incontrare e entrare in sintonia e in simpatia con le persone. È quello che ha fatto per una vita intera. Questa mattina a messa cercavo di immaginare cosa poteva pensare questo pretino di 24 anni che recitava, che celebrava per la prima volta la sua messa, e aveva davanti a sé tutta una vita che non conosceva. Però quello che mi ha colpito è il fatto che lui ha detto: io giocavo a fare il pretino prima di diventare prete, poi mi sono messo in gioco con Gesù, ed è quello che conta praticamente. E in effetti è diventato strumento, direi felicissimo, di questo incontro con Gesù. Ha sempre cercato di essere vero, autentico nei rapporti umani, e proprio perché imposta questo suo essere persona in mezzo alle persone, che ha incontrato tanto calore e tanta simpatia. È strumento nelle mani di Gesù. Noi l'abbiamo conosciuto così, io lo conosco, io sono qui a titolo personale, prima di tutto perché sono amico di Don Silvano e mi glorio di essere tale. Sono presidente di un'associazione di assistenza carcerati di Gallarate e Don Silvano è un nostro sostegno. Sono rappresentante di un gruppo di volontari che operano all'interno del carcere e Don Silvano è stato fino a 2 anni fa il nostro riferimento principale. Sono così responsabile di un gruppo Don Silvano che ogni anno organizza un viaggio, e all'interno del gruppo Don Silvano è un'anima. Perché dico questo? Dico questo semplicemente sottolineando una cosa, che Don Silvano è presente comunque, non può non essere presente. Lui sente il bisogno di una relazione umana, e dove ci sono delle persone disposte ad accoglierlo e ad entrare in sintonia con lui, direi che c'è un arricchimento reciproco notevolissimo, e per questo siamo grati a Don Silvano. Niente, non ho altro da aggiungere, sono qui semplicemente per controllare Don Silvano, perché lui quando parla si lascia prendere, è un grande affabulatore e quindi quando chiacchiera ci mette dentro corpo e anima, è lui anche in quello che dice, è vero anche in quello che dice, e lo si ascolta volentieri. Però ci sono dei tempi da rispettare, quindi sono qui semplicemente per dargli un calcione negli stinchi se sforo un attimo il tempo concesso. Grazie a voi e grazie soprattutto a lui, perché siamo qui per lui.
Volevo con qualche piccolo esempio presentare i diversi momenti di questi miei anni di vita. Prima dei 50 anni io sono stato in questo oratorio, sono cresciuto qui, sono cresciuto in una famiglia che abitava in questa conosciuta la famiglia dei Polvar, avete sentito le parole dell'Annalisa prima, ma volevo raccontare un piccolo episodio proprio che definisce un po' la situazione della famiglia. Io sono diventato prete grazie alle persone che ho incontrato, che mi hanno fatto capire che non dovevo solo giocare, ma dovevo giocarmi, cioè mettermi dentro un episodio. Voi sapete che quelli di Oreno, 50 anni fa, i poveri venivano sempre a quei giorni. C'era il povero che veniva il lunedì, il povero che veniva il martedì, il povero... Un martedì si apre la tenda, entra un povero che si chiamava Stefano con due uova in mano. Mia mamma gli dice: Stefano, e cosa fai con quelle due uova in mano? Me le hanno date e io le ho ricevute. Adesso cerco qualcuno che me lo prepari. Mia mamma si è alzata da tavola, dice: dalli a me, siediti al mio posto. Gli ha dato le uova, è andato, ha fatto io fincere ghin. Poi le ha portato il piatto con le uova e lei ha preso un seggiolino e si è seduta in fondo al tavolo. Papà mi ha guardato e mi ha detto: Silvano, alzati, fai sedere mamma al tuo posto e tu vai a sederti sul seggiolino, perché tu sei il più piccolo. E mamma dice: no, Silvano, io mi sono alzata per dare posto a Stefano e io resto qui. Tu va avanti a mangiare dove sei. È la predica più evidente che io ho imparato da mia mamma. Saper occupare l'ultimo posto. Non pretendere di essere il più importante, non pretendere di essere il primo, ma basta l'ultimo. Però di Oreno devo raccontare, quando ho detto che dovevo andare in seminario, non l'avevo detto a papà, non l'avevo detto ai miei fratelli, l'avevo detto solo a mamma. Arrivo a casa, porto la pagella sul tavolo e i miei fratelli tornavano dal lavoro di Monza e mettono anche loro il foglio del Mose Bianchi di Monza, la ragioneria, ragioneria del Mose Bianchi, e mi dicono: firma, che così domani lo portiamo e ti iscriviamo. Oh, e decidete voi quello che devo fare io. Ma tu cosa vorresti fare? Non ho ancora deciso, sto pensandoci, no? Fermato lì, non ha parlato più nessuno, abbiamo mangiato tutti in fretta, se ne sono andati. Alla sera cena in silenzio, al mattino dico a mamma: mamma, vengo con te alla messa, perché dico al Don Sandro di venire qui a parlare col papà. Alle 12:30 mio papà tornava dalla vendita delle patate, si era seduto e ogni volta che tornava dal giro delle patate metteva i piedi nel catino per sciacquarseli un po', si sente: buongiorno, era Don Sandro che arrivava, e mio papà si gira, lo guarda e fa: se le venu chi a fa? Come? Sono venuto per trovarvi. È mai venu chi? No, volevo sapere cosa volete fare di questo ragazzo qua. Risposta di mio papà: l'encrapun. Gli abbiamo chiesto che cosa vuol fare e lui ha detto che deve pensarci. E il prete gli dice: e se andasse in seminario?
Mio papà aveva i piedi nel catino, le due mani sopra la gamba, tira fuori il primo piede, tira fuori il secondo piede,
guarda in faccia il prete e gli dice: cos'è? E pensate, è finito lì. Poi il prete l'ha spiegato, se n'è andato, e alla fine papà mi guarda e mi dice: se hai deciso così, vai, ma sappi che se ti accorgi che non è la tua strada, non restare un giorno in più, questa è sempre casa tua. E pensate, però, per 2 anni papà non è mai venuto a trovarmi in seminario, perché pensava che io tornassi. E invece il 29 giugno 1969 sono diventato prete e se guardate adesso viene proiettata la processione eucaristica che abbiamo fatto quel pomeriggio. Purtroppo è un filmato di 50 anni fa, quindi potete capire che non si vede bene, non si sente bene, però qualcuno può riconoscersi tra le persone che sono lì. Se il nostro amico Flavio... con calma, perché è una cosa che... va ma non si vede nulla e quindi vediamo, se non si riesce a vedere pazienza. Ah, ecco, vediamo se si riesce a vedere qualcosa di sano, ma non si riesce. Si capisce che è la processione ma non si riesce a vedere bene. Flavio, prova a vedere se riesci a... Ehi, guardate le persone, purtroppo è un filmato di 50 anni fa, se lo vedete sono io che porto il Santissimo Sacramento. E purtroppo è un po'... Questo invece sono le piante, ecco il portone della casa dove abitavo io. Questi sono, è la processione. Qualcuno può riconoscersi, eh? Ed ecco sul palco la conclusione. I ragazzi della prima comunione, eravamo in piazza e qualcuno se lo ricorda quel pomeriggio o quella sera meglio. Ecco, se vedete, la benedizione, la mia prima benedizione eucaristica. E poi la conclusione della festa. Grazie. Grazie. Scusate. Per far vedere una cosa di 50 anni fa, perché qualcuno di quelli che è qui quest'oggi aveva la stessa età di quei ragazzi qui 50 anni fa, no, qualche anno in più. Poi, dopo questa esperienza, io ho fatto due esperienze nelle parrocchie. La parrocchia di Sesto San Giovanni, quello con la barba che lo vedete seduto sull'ultima fila lì della prima parte, pensate, è stato il mio primo chirichetto, faceva la prima elementare, ma era diventato di prima elementare il capo dei chirichetti di tutta la parrocchia, comandava lui a fare i turni, è vero o no Marco un po', bravissimo. Però l'esperienza di Sesto San Giovanni mi ha segnato in un modo particolare, perché erano gli anni di piombo, degli scontri, scuole, industrie, tutto era in subbuglio. La presenza del prete qual era? È quella di saper ascoltare, saper essere in mezzo a tutti.
saper ascoltare quelli che sono in parrocchia, saper ascoltare quelli che sono a scuola, saper ascoltare quelli che magari la pensano in modo diverso. E racconto un piccolo episodio che c'è anche sul libretto. Una donna di nome Esterina, amica del Marco, perché i chierichetti la facevano sempre disperare. Questa donna mi ha accolto a Sesto San Giovanni dicendomi: «Ho lu che varandì che le venuin dalla Stalingrado d'Italia. Alga creda minga, noi non siamo più la Stalingrado d'Italia, siamo la Gerusalemme liberata». Ma se si può. Ma quello importante di questa donna è che era il problema vero della città di Sesto in quegli anni, era il problema degli immigrati dal sud, no? Una mattina arriva in chiesa l'Esterina tutta arrabbiata e mi dice: «Don, non parlare più che dobbiamo accogliere tutti, basta. Sai cosa mi è successo ieri? Sono andata in via Cavallotti a cercare una mia amica, si chiama Cerana, entro nel cortile, vedo dei ragazzi che stanno giocando e dico: scusate bambini, cerco la signora Cerana. E questi neanche rispondono. Una donna dal terzo piano, sapete i cortili di una volta con le ringhiere, no? Una donna si affaccia e dice: signor, che volete, che volete? E cerco la signora Cerana che abita qui, ma non so a che piano abita. E scusate, signora Cerana. E lei: signora Cerana non c'è, qui siamo tutte da noi, sarà una forestiera. Oh, 50 anni fa. Sono le cose che capitano oggi, né più né meno. Saranno, Don Silva, forestieri, nun de sest, forestea sest. Ecco, voi capite cosa vuol dire essere in mezzo alle persone che vivono tensioni? Saper ascoltare, saper capire e saper aiutare a capire che l'altro è diverso, ma non è lontano, è diverso ma non è distante. Poi dopo Sesto ho fatto l'esperienza di Legnano, un'altra esperienza, un'esperienza in cui invece la semplicità, la familiarità non c'erano, anche l'epoca diversa, era il 1975 quando mi hanno mandato a Legnano, e lì ho vissuto subito un incontro con i ragazzi dell'oratorio, i giovani, le famiglie, l'ascolto della parola di Dio nelle case. Con i giovani abbiamo preso i primi contatti con Tesè, con i piccoli fratelli Jesus Caritas, con il movimento operaio Saint-Pierre et Paul di Jacques Louvre in Francia, e abbiamo cominciato a tenere i contatti, anche non soltanto fermarsi lì nella parrocchia, ma anche saper prendere contatti con quello che nella Chiesa, nel mondo, si stava vivendo. L'incontro anche con altre persone. Qui c'è una dottoressa che si ricorda molto bene gli incontri che abbiamo fatto con quelli di Tesè, sia a Tesè sia a Sesto San Giovanni, quando sono venuti a Sesto San Giovanni, ma a Legnano quello che ricordo di più è un gesto che è sorto proprio nella città. Nel 1978 mia mamma ebbe una paresi e in pratica venne bloccata per metà. Portammo in ospedale,
prima Garbagnate, poi l'abbiamo portata a Legnano, ma io avevo intenzione di chiedere all'arcivescovo la possibilità di lasciare per qualche tempo l'impegno dell'oratorio e della scuola. Mia mamma era stata con me 9 anni ed era ben giusto che gli ultimi mesi io li passassi con mia madre. Allora ho radunato un gruppo di genitori e ho detto: io ho questa intenzione di chiedere all'arcivescovo se posso restare qui come prete, ma senza impegnarmi nell'oratorio e nella scuola, posso celebrare la messa, ma perché vorrei stare vicino a mamma, che in questi anni ha dedicato tutta la sua vita per me. Quei genitori che erano presenti quella sera mi hanno detto: lasciaci qualche giorno e poi ti daremo la risposta. E difatti, qualche sera successiva ci siamo ritrovati e una delle mamme, che adesso è morta, a nome di tutte le altre disse: Don, tu ci hai fatto una richiesta, anche noi ne abbiamo una da farti, è una richiesta. Se tu seguirai, continuerai a seguire i nostri ragazzi, noi ci impegniamo a seguire tua mamma in ospedale dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Di notte avevamo un'infermiera e al sabato sera ci alternavamo noi fratelli a curare la mamma. Pensate, dalle 7 di mattina alle 7 di sera, per quasi 5 mesi, i genitori hanno curato mia mamma. Mio fratello Ambrogio, mi ricordo che agli altri fratelli ha detto: vedete cosa vuol dire la vita dedicata agli altri? Se la mamma fosse stata a Oreno, non avremmo trovato persone che si rendevano disponibili a curare mamma dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Silvano è qui, dedica la sua vita a tutte le persone, e questi hanno risposto: se tu segui i nostri, noi seguiremo mamma. Questo episodio mi è rimasto impresso, mi è rimasto in mente molto, in un modo molto forte. Quando si fa del bene, quando si è in mezzo, si è capaci di far capire e donare qualcosa di nostro. E io in queste due parrocchie, Sesto e Legnano, ho imparato cosa vuol dire essere con loro, con le persone, in mezzo, insieme, ascoltando, aiutando, accogliendo, e così si diventa uno di loro. Questa è stata la mia esperienza nelle due parrocchie. Poi invece, magari c'era qualcuno che voleva chiedermi qualcosa, voleva chiedermi, farmi qualche domanda, può benissimo farlo, qui c'è il microfono, perché adesso vorrei, se il mio amico Agostino non mi ferma, vorrei fare invece l'esperienza, le due esperienze forti che mi sono capitate. Pensate, quando sono partito da Legnano, era il 26 novembre 1984 e sono arrivato il giorno dopo a Sant'Angelo dei Lombardi, e lì ho iniziato la mia esperienza nel paese terremotato. Voi immaginatevi cosa vuol dire vivere in un paese terremotato. Qui davanti ci sono alcune persone che hanno vissuto con me questa esperienza. Stefano, che ha in braccio la sua bambina, faceva la quarta elementare quando sono arrivato io a Calabrito. Vero Stefano? Gerardo? Quasi. Alessandra invece è un po' più grande, faceva la... Ecco, per esempio, ma pensate cosa vuol dire in un paese diverso, con una lingua diversa, con abitudini diverse, terremotato. Poi avevo una casa parrocchiale meravigliosa, perché la mia casa parrocchiale era un container di 4,5 metri per 4,5 metri, ma dove c'era tutto, la cucina, lo studio, la stanza e il bagno. Però quando aprivo una porta dovevo chiudere le finestre e le altre, perché sennò non ci stavano. E Gerardo, Alessandra e Stefano, questi container se li ricordano molto bene, vero? Perché la loro infanzia è passata lì. No. Ma la cosa importante era che arrivava un prete da lontano, e anche i preti, pensate, quando sono andato a Sant'Angelo dei Lombardi, il parroco di Sant'Angelo dei Lombardi, dico al vescovo, vado a salutare il parroco, perché dire che sono appena arrivato. E dove lo trovo? Guarda, fuori dal container della chiesa, lo vedi sulla strada che cammina. Io vado, lo vedo, oh, buonasera Don Armando, e gli do la mano. E lui mi risponde, e voi chi siete? Sono il nuovo prete di Milano che è arrivato e ha sostituito un altro prete. Ah no, io la saluterò quando il vescovo mi dirà che cosa è qui a fare. Gesù Maria. Io vado dal vescovo e gli dico, eccellenza, un paese lontano almeno 20 chilometri da Sant'Angelo dei Lombardi, dove posso andare? E così mi hanno mandato a Calabritto, 30 chilometri circa. Ma la cosa importante è che per alcune settimane sono andato avanti a vivere le prime esperienze. Mi ricordo il Don Ugo che mi manda a fare la prima processione a Santa Lucia il 13 dicembre. E come si fa a fare la processione? Ehi, tu vai, non ti preoccupare, ci pensa la gente a dirti che cosa devi fare. E c'era la gente che mi consigliava i canti da fare, le cose da compiere. Ma il giorno dopo Natale, il giorno dopo Santo Stefano, c'era una riunione dei preti. E io sono andato alla riunione dei preti, ma sono arrivato in ritardo, perché mi avevano mandato giù quelli di Legnano, mi avevano mandato la fotocopiatrice ed ero andato a prenderla al porto di Napoli, dove passava un pullman che andava in Sicilia. Ma sono arrivato in ritardo, ma quando sono entrato mi hanno guardato tutti con una faccia per dire, ma tu perché sei qui? E io gli ho detto, come scusa sono qui? Sono il parroco di Calabritto e sono qui. Ma gli altri preti del nord sono ritornati a casa. Il fatto che il giorno dopo Santo Stefano io non fossi andato a Milano, ma fossi rimasto lì con loro, ha permesso alle persone di capire che io ero proprio lì per restare insieme con loro. Poi c'è stata quell'abbondante nevicata dell'85 che tutti ricordate, e io al mattino mi sveglio e sento un uomo che fa via la neve, zio Lindo, era partito da San Mauro con il badile, gli stivali, e la moglie gli dice, dove vai? È arrivato quello guaglione da Milano, non sa cosa vuol dire la nevicata, e vado a fargli la strada. Pensate, se fatto 2 chilometri in mezzo alla neve per venire a farmi un pezzo di strada davanti al mio container, e io ho capito il cuore della gente. E pensate, ho scritto al parroco di Sant'Angelo per farmi mandare un certificato di cresima. Lui mi ha aggiunto un biglietto chiedendomi scusa. e mi dice: Don Silvano, ti mando il certificato di cresima, ma ti voglio chiedere scusa per come ti ho trattato la prima volta. Ma purtroppo io ero stanco di vedere preti che venivano qui a insegnarmi a fare il prete, perché quelli che arrivavano da lontano volevano insegnare. Io invece cercavo di imparare, cercavo di stare in mezzo a loro, di vivere come loro, le loro situazioni. Ed ecco allora le tre cose importanti che io ho cercato di vivere a Calabritto: l'incontro con i ragazzi, la scuola, il catechismo, gli incontri a gruppi, le feste, i momenti, soprattutto l'estate. Mamma mia! L'estate ragazzi, prime volte si andava in piscina, poi quando si andava a giocare a calcio sulla piazza del paese oppure sul campo. Una volta siamo andati con il pullman al lago Laceno, su un pullman da 55, eravamo più di 90, ma perché tutti arrivavano con i propri fratellini. Mamma mi ha dato il fratellino e mi ha detto di portarlo con me, se no piange tutta la giornata. Ma dove lo mettiamo? Ecco, per esempio, entrare nella loro vita e vivere i loro problemi sono stati i momenti che mi hanno fatto sentire uno di loro, uno lì per loro, per loro. Ecco, questa era la cosa importante. E ho vissuto anche momenti difficili, momenti in cui ci hanno mandato anche delle persone in soggiorno obbligato. Un uomo da Sant'Antimo, Geremia, e pensate, quest'uomo, di solito gli uomini al sud non vengono molto in chiesa, ha lasciato che uscissero tutti, io e le suore stavamo sistemando la chiesa, arriva dentro e mi dice: buongiorno padre. E io gli rispondo: buongiorno Geremia. E come? Conoscete il mio nome? Certo, la vostra fama è arrivata prima di voi. E mi dice: ma che ne sa per la gente quanti omicidi io ho fatto, quanti sbagli ho fatto? E io che gli rispondo: scusate, ma quello che voi avete fatto via, io non lo so, ma quello che voi farete qui, mezz'ora dopo che l'avete fatto, il parroco lo saprà. E io sono discepolo di un maestro che dice: dai loro frutti li riconoscerete. Non si coglie uva dalle spine o fichi dai rovi. Ogni albero buono fa frutti buoni, ogni albero cattivo fa frutti cattivi. Purtroppo, è stato portato al Tribunale di Napoli per una udienza, è ritornato a Calabritto 3 ore dopo, al suo paese a Sant'Antimo ne avevano uccisi 3. Ma 2 mesi dopo, io stavo facendo scuola, arriva un ragazzo di corsa in bicicletta: Don Silvano, hanno acciso Geremia. Pensate, era mezzogiorno, nella barberia del paese era stato ucciso quell'uomo. E vivere in ambienti in cui ci sono situazioni non semplici e non facili, è importante saper mettere dei segni significativi, e segni significativi sono soprattutto i momenti in cui la gente si trova insieme, le celebrazioni, le processioni. Io ho detto stamattina, io ho fatto 18 processioni ogni anno, al mattino, al mezzogiorno, alla sera, ma anche cercando di partecipare. E sapete che lì le processioni hanno tante mani che ci si mettono dentro, per raccogliere soldi, per fare tutte queste cose qui. Ma io cercavo di dire: chi durante la processione vuole pregare, stia davanti alla statua insieme con me. Chi vuol fare gli affari suoi, si metta dietro la statua e faccia gli affari suoi. Ma io davanti sempre la preghiera, il momento di vivere quel momento in un modo serio e intenso. Ho vissuto anche un momento difficile, quando abbiamo deciso di togliere i soldi dalle statue e c'è stata una sollevazione. Arrivati in piazza del paese, hanno preso tutti i soldi che erano sui gagliardetti e li hanno rimessi sulle statue, sulla statua della Madonna. E qualcuno mi diceva: lascia la processione e vattene, così fai vedere che non sei d'accordo. Erano i seminaristi che venivano da Milano. E io gli ho detto: ma tu tra una settimana te ne vai, io tra una settimana sono ancora qui. Ma quando siamo arrivati prima di entrare in chiesa, io ho fatto compiere un gesto. Ho fatto attaccare il microfono all'altoparlante che c'era sul campaniletto della chiesa di Costantinopoli e ho detto: quello che abbiamo compiuto oggi non è secondo quello che vogliono i vescovi o dice la chiesa. E io sono disposto a chiedere perdono. Chi vuole si metta in ginocchio e preghi come faccio io. Mi sono messo in ginocchio, atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolo. E tutti hanno ripetuto questo. Alla fine della messa, due arrivano dietro all'altare e mi dicono: voi volete confondere le idee della gente, voi volete sfidare la gente. Perché? Perché avete detto che quello che abbiamo fatto non è contro la volontà di Dio. Scusa, gli dico, ma tu sei di Calabritto, ma non abiti qui. No, abito ad Avellino. Sono stato alla festa di San Caio ad Avellino, ma non ho visto mettere i soldi sulle statue. Avellino non è Calabritto, ha altre tradizioni. Tradizioni diverse, ma non una religione diversa. Allora, poi mi rivolgo alla donna e le dico: ma anche tu sei qui, sei nativa di Calabritto, ma non abiti qui. Abito a Eboli. Sono stato alla festa dei Santi Cosme e Damiano, ma non ho visto soldi sulle statue. Ma lì è un'altra storia, un'altra cosa. E io gli ho detto: sì, sì, Cristo si è fermato a Eboli e non è arrivato a Calabritto. Ma poi gli ho detto: non preoccupatevi. E questa è stata la frase che mi ha... Non preoccupatevi, perché io vi faccio una promessa. Il pomeriggio del giorno del giudizio universale io verrò a cercarvi e vorrò vedere chi tra me e voi riderà di più. Mi hanno salutato e sono andati via. Ma la cosa bella è stata la sera. È arrivato il dottore e mi dice: Don Servà, tutto a posto, tutto a posto. Come tutto a posto? Ti ricordi quelle due persone che sono venute stamattina e ti hanno detto? Mi hanno chiamato pomeriggio che hanno avuto un calo di pressione. Io sono andato, le ho curate e gli ho dato le pastiglie, gli ho detto: state attenti. Però ho finito dicendogli: aglio, stamma sente, zolle mani, dagli prevoti e dagli santi, perché quelli ti stendono. Ma così. Però il momento, io volevo raccontare l'ultimo episodio di Calabritto, è la visita del Cardinale Martini. La visita del Cardinale Martini, molto bella, perché è arrivato a visitare tutta la diocesi, poi alla sera era venuto lì, alla scuola, abbiamo fatto una riunione, poi alla sera abbiamo mangiato, ma lui ha voluto dormire nel container dove dormivo io. E io ho dormito nell'altro container che era davanti. E se sveglia di notte, temporale, la corrente era andata via, al mattino io sono lì fuori dalla porta ad aspettarlo, mi dice: scusa Don, devo chiederti un favore, telefona al mio segretario e digli di pagarti le due batterie della pila, perché li ho consumati tutti stanotte nel leggerli. E io gli ho detto: Eminenza, mi costa di più la telefonata che non comprare le due batterie, no? Ma Ma la cosa importante è che la gente di Calabritto ha detto: il primo cardinale che viene in visita al paese e che vive dove viviamo noi, dorme nel prefabbricato. Quando arrivavano le personalità importanti, venivano di giorno, facevano i loro giri, vedevano le loro cose, ma poi dopo andavano sempre giù a Salerno, Costiera Amalfitana, a passare la sera, e il cardinale è vissuto ed è stato ed ha vissuto come noi. I gesti parlano molto di più che non tutte le altre cose. Basta, io ho finito l'esperienza del Sud, che mi ha insegnato ad essere per loro. Sono qui per voi, cercando di dare il mio apporto. Ma ecco adesso l'ultima. Posso? L'ultima, Ma l'ultima è quella del carcere. E in questa del carcere, perché dopo io concluderei con un filmato e poi lascerei magari se uno vuol fare qualche domanda. È stato simpatico. Qui la devo dire insieme al mio amico Gerardo, perché che io ho saputo che dovevo fare il cappellano del carcere era quando siamo andati alla passeggiata. Te la ricordi, Gerardo? Gerardo, siamo andati in montagna, Monte Perrone, no, come si chiama? Il monte che sta davanti al Calabritto, solo che non aveva acqua. Noi abbiamo portato tante bottiglie d'acqua, ma purtroppo quella bottiglia d'acqua lì sono finite, no? Perché hanno usato per bagnarsi più che per bere. Allora io decido di prendere la macchina, di caricare le varie bottiglie sulla macchina e di scendere al paese più sotto per prendere l'acqua. Gerardo guidava la macchina, suona il telefono, pronto? Sono la Rosa. E io gli rispondo, e io sono il Biancospino. No, non è se sono la Rosa di Monsignor Giudici, c'è Monsignor Giudici che vuole parlarti, passamelo, passamelo. E me lo passa e mi dice: ciao Don Silvano, come stai? Ma so che stai bene, un po' di anni che sei lì, ma cosa dici se tu andassi in carcere? E io gli rispondo: oh, e cosa ho fatto di male? Solo che Gerardo stava guidando la macchina. Quando ha saputo che io dovevo cambiare paese perché dovevo andare in carcere, diceva: se lo sapevo avrei preso io quella telefonata lì e avrei messo il telefono in tasca e non te l'avrei fatto sentire. Ma la caratteristica è che sono passato appunto al carcere di Busto Arsizio. Ho chiesto di poter andare una settimana al carcere di San Vittore, dove il cappellano era mio amico, una settimana al carcere di Monza, dove anche lì il cappellano era mio amico, per imparare. E mi hanno detto: no, comincia ad andare a Busto, poi dopo vedrai che cosa. E così ho iniziato la mia esperienza in carcere. E la mia esperienza in carcere è stata caratterizzata da quattro cose. Primo, ogni giorno io ho fatto il giro del mondo, perché ogni sezione che giravo voleva dire vedere le diversità di tante nazioni, di tante realtà, di tante persone, dove però vedevo anche come alcune diversità diventavano una ricchezza, perché diventavano il modo con cui magari ci si poteva aiutare, sia pure in una maniera diversa. Ho fatto il giro del mondo e ho capito, pensate, quando sentivo qualcuno che parlava inglese, io dicevo God bless you, e quelli cominciavano a parlare, e io: fermati, è l'unica cosa che so, no? Oppure se sono stato adesso a fare un viaggio in Albania e quando trovavo qualcuno dicevo Mirdita, Mirdita, Faleminderit, mi guardavano con una faccia e fa: e come fai a sapere queste cose? No, sono le uniche parole che so, nulla di più. Ma la cosa importante era proprio questa, che far capire che si era lì per loro, per conoscere loro, per capire loro, per stare in mezzo a loro, vedere le loro difficoltà. La seconda cosa, le carceri sono diverse. Ci sono le carceri casa circondariale, ci sono le case di reclusioni, ma nelle carceri non ci sono gli operatori di reato, ci sono le persone. Io in carcere ho incontrato le persone, l'uomo. Questa è la cosa importante. Perché? Perché quando uno era appena arrivato, lo vedevi dalla faccia, lo vedevi, ma io mi affacciavo alle sbarre, cercavo di guardarlo con un sorriso e di chiedergli: ma hai bisogno di qualcosa? Vuoi forse che telefoni a qualcuno? L'avvicinarsi non con... perché prima di vedere me avevano visto i poliziotti, le guardie, gli infermieri dell'infermeria, i dottori, ma vedere uno che non vuole interrogarti, ma vuole solo conoscerti, uno si apre anche, si rende anche disponibile, si rende pronto a un incontro. E di questi incontri ne ho fatti parecchi. 19 anni di carcere, voi potete immaginarvi quante persone e quante situazioni ho incontrato, ma sapendo accoglierli come persone che, stamattina lo dicevo, anche chi ha fatto del male, non manca però in lui un angolo di bene, soprattutto quando parlavi della sua famiglia, dei bambini, allora si rendevano particolarmente aperti, disponibili, pronti. E a questo proposito mi sembra importante magari che io bevo un bicchiere d'acqua e il nostro amico Agostino racconti un po' il suo modo di incontrare i detenuti.
È una gran brava persona, dai. È un grande cuore, ma... Niente, io sono volontario grazie a lui, perché l'ultima cosa a cui pensavo era finire in carcere a trovare dei detenuti. Avevo tutti i miei pregiudizi, i miei risentimenti nei confronti di persone che, niente, hanno sbagliato, devono pagare, hanno fatto soffrire, devono soffrire, eccetera, eccetera. Tutti quei pregiudizi che, volenti o nolenti, sono anche un po' nostri. Sono entrato in carcere e ho dovuto cambiare completamente prospettiva, perché Don Silvano mi ha calato dentro una realtà col suo stile, col suo approccio, col suo modo di incontrare le persone. E allora veramente noi volontari siamo lì per incontrare delle persone che hanno sbagliato, non lo dimentichiamo mai, hanno sbagliato, ma che rimangono comunque sempre persone. E proprio come tali vogliamo incontrarle. Molti di loro non sanno nemmeno bene perché sono lì dentro, perché non c'è consapevolezza, coscienza della gravità delle azioni commesse. Nessuno mai li ha interpellati, nessuna condizione sociale li ha obbligati a ripensare alla gravità di certi comportamenti nei confronti degli altri. Noi siamo lì ad aiutarli a capire che la persona è una cosa importante, a partire da loro, perché quello che fanno spesso lede la dignità della loro persona, e quindi farli riflettere sull'importanza, sulla dignità che una persona, ogni persona ha, diventa fondamentale per qualsiasi cammino di revisione del proprio vissuto e nel farsi aiutare da noi volontari in un cammino, si spera, di accompagnamento, perché, guardate, prima o poi tutti rientrano in società, che rientrino almeno nel modo migliore possibile. E noi siamo lì proprio per quello. non ci illudiamo, non ci aspettiamo niente. Siamo persone che credono nel valore della persona e come tale, va bene, noi la stimiamo e riconosciamo in loro quella dignità, quell'importanza, quel segreto infinito che in ognuno di noi è dentro e che loro magari non conoscono, e poi con sorpresa scoprono, e con che stupore, con che gioia a volte, perché sentirsi gratificati di attenzione diventa veramente il primo passo per scoprire quanto noi tutti siamo importanti. E questo è lo stile, è il modo di approccio che Don Silvano ci ha insegnato. Ci ha insegnato col suo esempio, ci ha insegnato con i suoi corsi di formazione, perché Don Silvano è attentissimo a queste cose, non vuole dilettantismo, non si può barare, non si può giocare con la persona, soprattutto quando la persona ha una fragilità, ha una sua debolezza, e quindi corsi di formazione. Ha chiamato diverse personalità importanti, ci ha aperto quel mondo così importante, a mio avviso, che diventa veramente il modo più significativo come alternativa al carcere. Sono diversi anni, non sono 19 anni come Don Silvano, qualcuno in meno, che conosco il carcere e conoscono il fallimento di una istituzione che ha come compito quello di rieducare e riaccompagnare una persona in società. C'è un fallimento clamoroso per tanti motivi, però guardate, c'è un percorso importante che è quello della giustizia riparativa. Non una giustizia che deve punire, non una giustizia che dice hai sbagliato, la devi pagare, hai fatto soffrire, devi soffrire. Su questo percorso non si costruisce niente di positivo. Chi ha subito un torto soffre e la sua sofferenza rimane tale, senza sbocchi. Chi ha commesso un'azione violenta soffre, perché in carcere si soffre, ma anche la sua sofferenza diventa sterile. E allora qual è il modo migliore per ovviare e per intraprendere un cammino veramente importante? È quello di far incontrare gli attori, chi ha commesso un errore nei confronti di persone, nei confronti della società e delle persone che hanno subito un torto. Perché l'incontro tra persone, quando diventa vero, quando c'è volontà, desiderio di conoscersi, di mettersi in gioco, di chiedere al limite scusa, diventa veramente la base su cui costruire un futuro di sicurezza sociale, perché veramente si esce cambiati sul serio, di tranquillità quindi, e dal punto di vista anche umano, veramente più dignitoso, più credibile. Far soffrire una persona per anni senza costruire nulla di significativo è una perdita di tempo, è una perdita di soldi, di denaro, di energie e poi 70% di recidiva. Questo è il tasso di ritorno alla delinquenza per chi esce dal carcere. E allora?
Io volevo leggere un'esperienza e poi farvi vedere un DVD, l'incontro di due donne. La moglie di un carabiniere che è stato ucciso e la mamma del giovane che ha ucciso il carabiniere, sui discorsi fatti da lui. Prima però volevo leggervi, pensate, un detenuto che è in ergastolo ostativo, quindi non potrebbe mai uscire, si chiama Carmelo Musumeci, è diventato amico di un professore di filosofia di Napoli e per 2 anni si sono scritte delle lettere, sono state raccolte in questo libretto. Questo detenuto ha scritto al professore questa piccola lettera che vi leggo. Caro Giuseppe, era il professore, nel mio diario pubblico oggi ho scritto: la società, la cultura, la giustizia e il carcere mi hanno sempre detto che sono nato e che devo morire colpevole. Mi hanno cresciuto a calci sul cuore e a pugni sull'anima. Mi hanno convinto che sono cattivo, irrecuperabile e criminale e ad un tratto una persona meravigliosa, un professore di filosofia, mi sta mettendo in difficoltà. Mi sta aiutando ad aprire gli occhi del cuore e della mente. Mi sta facendo crollare il mondo che io con gli altri mi sono costruito addosso per sopravvivere. Mi sta facendo venire il dubbio, per la prima volta, che forse non è tutto perduto, forse non morirò cattivo. Questo gliel'ha fatto capire un professore di filosofia scrivendogli e mantenendo un'amicizia con loro. Permettetemi, ma provate a vedere questo filmato di queste due donne. Purtroppo una di queste donne si chiama Claudia, non voleva parlare sul palco, si è messa in un angolo e si vede la sua, si sentono le sue parole, ma la sua figura la si vede un po' nell'oscurità. Ma seguite bene questo incontro tra queste due persone e capirete che cosa significa giustizia. Non farla pagare, ma far capire, far comprendere. Questo giovane che aveva ucciso il carabiniere adesso si trova nel carcere di Bollate e sta frequentando l'università, perché lui ha detto che dal carcere non uscirà mai più, perché lui vuole aiutare altri a fare quei passi che gli han fatto fare a lui. Ma seguiamo.
Era l'11 di maggio, era il giorno, è la festa di San Giustino, il patrono di Chieti.
Vedete come
Antonio è morto in un giorno di festa. Io sono partita con i miei amici, sono arrivata a Chieti, sono scesa dalla macchina, mi sono seduta su una panchina per raccogliere le forze, per andare a vedere Antonio. Mi dovevo raccogliere perché la sua visuale era forte, era sempre più forte. Sentire i suoi odori modificati, vedere il suo volto diverso, la sua testa sempre più rovinata, il suo decupito nell'orecchio. E in quel momento squilla il telefono ed è la dottoressa di Chieti che mi dice che Antonio non c'è più. Mi dice: signora, le devo dare una brutta notizia. Che non era una brutta notizia. E io mi dispero, ovviamente, ho detto le cose più tremende. Sono anche salita da lui mi aveva aspettato. Io ero arrivata e lui era morto in quel momento in cui ero arrivata lì. Quindi un grandissimo segno d'amore, un grandissimo disegno, una regia quasi perfetta. E vi assicuro che nel giro di poco, dopo la disperazione nel vederlo bianco come il latte, io non avevo mai visto un essere così bianco, tanto che ho gridato ai medici che gli avevano tolto il sangue. Ma dopo poco è arrivata una grandissima pace interiore, proprio perché Antonio lo sentivo adesso libero, in pace, nella luce, e sapevo che io con mio figlio, con Irene, perché poi lei vi racconterà quello che è successo tra noi, da questa morte, da questo saperlo finalmente libero, da questo limbo assurdo nel quale eravamo precipitati, se riuscivamo ad uscire dalla spirale dell'odio, della vendetta, della rabbia, potevamo comunque ricostruire e potevamo tornare a fare una vita diversa da prima. Indubbiamente Antonio non c'era più e non sarebbe stato facile stare senza di lui. Non è tuttora facile stare senza di lui. Non avere più i suoi consigli, non sentire più la sua voce, non è facile, a me manca tantissimo. Però avremmo comunque potuto ricostruire, perché si può ricostruire. E perché se lui mi aveva amato per la mia voglia di vivere, io avevo il diritto di tornare a vivere. Ma sapevo che non sarei potuta tornare a vivere se dentro di me fosse stato l'odio, il risentimento, la rabbia. La rabbia sì, come un'emozione da tirare fuori, che vi assicuro che ho gridato, ho tirato fuori anche nei confronti di Matteo, perché c'era bisogno di tirarla fuori, ma non l'odio verso di lui. Questa rabbia, la prima volta che è uscita, ovviamente è uscita anche in me in altri momenti in cui ho gridato, in cui ho urlato, ma quella più efficace, quella più vera è stata quando io l'ho incrociato con gli sguardi la prima volta in aula In aula io non potevo parlare perché le vittime sapete che sono lì, zitte, mute, non possono dire niente, non possono forse nemmeno piangere perché ti devi far vedere tranquillo. Ma il giudice se ne va un attimo e allora io lo chiamo a Matteo e gli dico: Matteo, adesso ti devi girare, mi devi guardare, devi vedere quanto sto male. Ti devo dire che non avevi nessun diritto, perché la vita è sacra. Antonio era una persona meravigliosa, non ti aveva fatto niente, ti voleva solo aiutare, non dovevi fare quello che hai fatto. E tu mi devi ascoltare, mi devi guardare, ma non lo dicevo per vendetta nei suoi confronti, lo dicevo perché capivo che solo attraverso questa presa di coscienza, e non facendo finta di niente, ma soltanto incrociando le vittime, sentendo il loro dolore, lui potesse veramente, attraversando questo dolore, in qualche modo ricominciare come stavo e dovevo ricominciare io. E infatti Matteo lo fa. Matteo si gira, mi guarda e piange e non regge lo sguardo, è troppo forte, e si accascia e piange disperato. A me dispiace vederlo così, però è giusto che sia così, è giusto che lui senta. È sano che lui senta il mio dolore. E tra l'altro io avrei voluto che lui fosse venuto a vedere Antonio, io ho desiderato tantissimo che lui lo vedesse. Ma per questo ci ha pensato Irene e lei vi racconterà. Da quel momento tra me e Matteo è scattato sicuramente qualche cosa. Lui si è sentito chiamare per nome, io non l'ho chiamato assassino, l'ho chiamato Matteo. E comunque ci siamo sentiti, è stato qualcosa di veramente forte, di veramente profondo. E ogni volta che in aula si incrociavano i nostri sguardi, io vi assicuro che scattava questa compassione. Compassione è una parola che ho sempre amato, che purtroppo oggi viene data un'accezione, una connotazione negativa, ma non è negativa. Compassione come soffrire insieme. Lui finalmente riusciva a capire il mio dolore. Adesso lo capisce ancora di più, perché io gli racconto pezzi di vita di Antonio, gli racconto chi era, gli racconto di me, di mio figlio. E io dovevo capire. Non potevo fermarmi al gesto, dovevo capire che dietro a quel fare sbagliato di Matteo, a quel fare diabolico, comunque c'era una storia di vita, un qualcosa che non aveva funzionato e che comunque su quel qualcosa dovevamo e potevamo lavorare affinché Matteo non venisse buttato via, la sua vita potesse in qualche modo essere ricostruita e la morte di Antonio non fosse buttata via nemmeno quella. Questa compassione che è culminata il 7 dicembre del 2012, quando a Matteo è stato dato l'ergastolo in primo grado. Ora la sua condanna è 20 anni, questo per chiarezza lo devo dire. Quella sera, dopo ore estenuanti di aula, in cui nessuno si aspettava una condanna simile, viene pronunciata la sentenza. E io mi sento male. Mi sento male perché vedo intorno a me persone molto felici della sentenza. La classica frase "giustizia è stata fatta". Ma quale giustizia, mi chiedevo io. Antonio non tornava. L'ergastolo lo meritava mio marito. E Antonio, sicuramente tutto quello che aveva fatto non serviva a niente, perché la vita di quel ragazzo veniva distrutta e buttata via. E invece dovevamo far sì che la morte di Antonio fosse servita per Matteo, per cambiare vita, capire che aveva sbagliato tutto ma che poteva veramente ricostruire, che finché siamo in vita c'è speranza per tutti quanti e che io forse potevo dargli una mano. Antonio non c'era materialmente e forse lo potevo fare io. E lui mi ha visto disperata e mi ha sorriso. E a distanza di un mese, quando poi ci siamo incontrati, mi ha detto che mi stava sorridendo perché in quel momento per la compassione, per la grande forza della compassione, mi stava dicendo: io mi sono meritato questa pena, ma tu devi stare tranquilla. Vi ringrazio.
Questa è Claudia. Adesso vedremo Irene, che è la mamma di Matteo.
Come ha parlato a Matteo? Eccola qui.
Sono. Non ti lascerò da solo. Ti porterò per mano. Quelle che io non mi ero voluta prendere era responsabilità. In quel momento cercavo di farle prendere a mio figlio. Da lì io sono diventata, dico sempre, gli occhi di Matteo, perché una persona che è in carcere tante cose non le può vedere, gli vengono riportate. Però nel caso di Matteo, che era giovane, la polizia penitenziaria tendeva a difenderlo, non gli facevano leggere tanti giornali, avevano paura che potesse farsi del male. Nello stesso momento pensavo a Claudia, pensavo a Antonio, pensavo a Domenico Marino, a tutte quelle persone a cui mio figlio aveva fatto del male. Sarei andata immediatamente a Siena, anche solo per dire a Claudia: sono qui, sono la mamma di Matteo, mi vuoi tirare uno schiaffo? Tiramelo. Mi vuoi insultare? Insultami. Tutto quello che ti fa star meglio, fallo, io sono qui. Però poi ho deciso di scriverle una lettera, chiedendole perdono per il gesto di mio figlio e per le mie mancanze. Claudia questa lettera l'ha accettata, l'ha letta. E dopo pochissimi mesi ci siamo incontrate. Mi ricordo ancora il giorno in cui dovevamo incontrarci dal lavorato di Claudia. Io ero sotto il carcere di Grosseto. Il carcere di Grosseto è proprio sulla strada, nel centro storico. È un carcere molto vecchio. Ero accompagnata dai miei avvocati, perché i primi incontri, specialmente il primo incontro, è sempre filtrato dagli avvocati. Escono gli avvocati dal portone del carcere, mio figlio fa per tornare su, e in un corridoio dove c'era una finestra mi grida: mamma, ti prego, perdonami, perché lui sapeva dove dovevo andare. Io e Claudia ci siamo incontrate, ho incontrato anche Domenico Marino in quell'occasione, però il feeling è subito scoccato con Claudia. Ci siamo abbracciate. Claudia mi ha abbracciato, mi ha detto: io sono una mamma e non ti giudico. Mi ha raccontato di Antonio, di come stava veramente Antonio, non di quello che veniva scritto sui giornali. E lì per me è stato uno shock, perché io in fondo ci credevo che Antonio si potesse svegliare. Ci scambiamo il numero di telefono. Io vado in carcere e comincio a raccontare a Matteo che cosa è significato per me incontrare Claudia, come stava Claudia, che stava male, che era sotto psicofarmaci, che Nicolò non ce la faceva accettare la situazione. Matteo piano piano prende piena consapevolezza di quello che aveva fatto. Parla con il PM, racconta tutta la verità dei fatti, dona a Claudia la verità. Le indagini si chiudono in pochissimo tempo, neanche 3 mesi e le indagini sono chiuse. Rinuncia agli arresti domiciliari a casa, e nel frattempo Claudia mi chiama e mi chiede: ti andrebbe di venire a trovare Antonio? Io ho detto subito di sì. ho riattaccato il telefono e mi cominciava a venire una gran paura addosso, paura di quello che andavo a vedere. Perché di solito la persona a cui fai del male rimane la maggior parte delle volte solo un nome o un cognome scritto su un giornale o su degli atti processuali. È difficile che tu la incontri. Io invece stavo andando a Imola a trovare la persona che mio figlio aveva massacrato. Arriva a Imola, sempre con questa gran paura, anche se sapevo le reali condizioni di Antonio, perché io e Claudia ci sentivamo, però dentro di me c'era sempre una piccola speranza. Invece entro e vedo questo corpo immobile, con la testa, con mezza testa, la testa fracassata da mio figlio. Quindi l'ho stretto una mano, l'ho accarezzato, gli ho chiesto perdono, ho pregato. Dopo 2 giorni sono tornata in carcere da mio figlio e gli ho raccontato delle condizioni di Antonio, di come stava, di come stava Claudia, di come viveva tutta questa situazione, l'accanimento terapeutico che vi ha raccontato lei prima. E lui mi ha chiesto: mamma, ma io che cosa posso fare? E gli ho detto: se vuoi fare qualcosa per Antonio, prega, perché il Signore se lo riprenda. Anche se questo significava passare da attentato duplice omicidio a omicidio. E lì il primo miracolo, Matteo ha cominciato a pregare. Potrà sembrare strana tutta questa storia, le lunghe attese fuori dall'aula di tribunale con Claudia, che usciva e mi diceva: sta andando tutto bene. Matteo il giorno dell'ergastolo, che mi dice: mamma, stai tranquilla, stai serena, non ti preoccupare, perché già lui sapeva quale sarebbe stata la sua condanna. Il giorno in cui ci siamo incontrati tutti e tre a Milano, in comunità da Don Mazzi, Matteo piangeva, non aveva dormito. Claudia e Matteo si sono abbracciati. Claudia giustamente ha chiesto a Matteo di raccontargli tutto, tutto quello che era successo quel giorno. L'ha posto tutte le domande che gli doveva porre, domande che in un'aula di tribunale forse un avvocato non ritiene neanche opportuno porre. E Matteo ha risposto.
Gentilmente, se avete visto la giustizia riparativa riconciliativa, permette l'incontro dei dolori e quindi permette il passo che possono fare sia gli operatori di reato sia i familiari delle vittime. Io volevo dire grazie a tutti. Mi è sembrato che terminare con questa immagine è significativo, perché l'incontro davvero con le persone, l'incontro dei dolori, è quello che permette di andare avanti nella vita. E io volevo dire: la mia vita è finita per quanto riguarda il lavoro in carcere, ma io continuo il mio interessamento sia con i volontari sia soprattutto per quelli che escono dal carcere, e devo dire grazie per quello che voi avete fatto quest'oggi, perché quello che voi avete fatto e che verrà dato servirà proprio come aiuto concreto, proprio sia per le famiglie di detenuti sia per le persone che escono e hanno bisogno di essere e di trovare degli aiuti. Qual è il mio compito oggi? È quello di essere un pensionato che però continua la sua attenzione nei confronti di chi si trova in difficoltà. Anch'io stendo la mia mano non per chiedere, ma per accogliere, e quello che io accolgo sicuramente sono pronto a donare, ed è quello che continuo a vivere e continuo a fare insieme anche con i volontari. Grazie, grazie, perché vedere queste cose e non viverle più, perché non sono più cappellano del carcere, e insomma mi fanno sentire un po' di, non di nostalgia, ma di emozione. Ecco, un grazie davvero di cuore. Soprattutto voglio dire grazie a Don Marco, perché chi ha pensato una giornata come questa è davvero stato molto bravo. Poi un grazie al mio amico Agostino, che anche lui ha portato la sua esperienza, e chi è volontario sicuramente queste cose le sente dal vivo e le porta dentro di sé. E un grazie, ormai se n'è andato, al Don Andrea. Avete visto che tra me e il Don Andrea non solo potremmo celebrare le messe, ma potremmo fare anche qualche teatro, perché di cose da dirci insieme. Però senza, siamo diversi, ma siamo capaci di stare insieme. Questa è la cosa bella che la vita ci insegna, Non essere uguale agli altri, essere diversi, ma non essere distanti o lontani. Il mio amico Mario Motta, faccio l'augurio per il 2038, ma un grazie davvero anche a Flavio per quello che ha preparato e a tutti per quello che voi avete fatto. Grazie, buona serata. Dimenticavo, questa è la lettera che mi ha scritto la suora, che era partita 60 anni fa, e questa fotografia sono su io che avevo 14 anni e che ero andato ad accompagnarla al monastero di Fanano, dicendo: anche tu hai cambiato diversi posti, li ho cambiati anch'io, ma cerchiamo sempre di essere con il Signore e a servizio.
Siccome è molto impegnato come tutti i pensionati, allora abbiamo già fissato sabato 23 novembre, non farà così caldo, ci ritroviamo a cena con Oreno 45, con tutti gli amici di Don Silvano. Siete invitati. Ovviamente qua all'oratorio.